Nell'immenso oceano della poesia distingueva varie correnti: frocioni, froci, frocetti, checche, culi, finocchi, efebi e narcisi. Le due correnti maggiori, tuttavia, erano quelle dei frocioni e dei froci. Walt Whitman, per esempio, era un poeta frocione. Pablo Neruda un poeta frocio. William Blake era senza ombra di dubbio un frocione e Octavio Paz un frocio. Borges era un efebo, cioè poteva diventare all'improvviso frocione e all'improvviso rivelarsi semplicemente assessuato. Rubén Darío era una checca, anzi la regina e il prototipo delle checche.
Adesso crede di ascoltare il suo pensiero, invece intorno sono due i sistemi di ariazione. Le ventole sotto il corpo unibody del portale, poi le altre attraversano il corridoio, respirano l'edificio, diventano i suoni che consentono il silenzio. In quello stesso spazio il dittero al 28° giorno curva la superficie delle molecole in volo verso la spianata. Di sera e al mattino ha sempre questa sensazione. Una sostanza si frappone fra le cose che tocca e le sue mani. Prima di aprire lo stipite della cucina, dice quel muco impalpabile deve per forza avere a che fare con il rimorso. L'assenza del rumore non mi fa pensare. La fila per i pasti lo trattiene vicino alla porta, accanto a un tavolo di plastica con gli adesivi e un fiore giallo, pure di plastica. Qui dice: se taglio una pietra penso di poter capire perché sei andato via. Ha voltato le spalle. Dopo, il suo sguardo annota.
Ciao, io sono Matteo.
Ciao a tutti, io sono Giulia e benvenuti a una nuova puntata di Il Rime Sparse, il podcast. La poesia che ho appena letto è la poesia incipitaria con cui comincia L'assedio della gioia di Francesco Brancati, classe 87. È un libro uscito da pochi mesi con la prefazione di Massimo Gezzi nella collana 900-2000 della casa editrice fiorentina Le Lettere, collana diretta da Diego Bertelli e Raul Bruni. L'assedio della gioia di Francesco Brancati è un lavoro pressoché decennale, anche il suo libro d'esordio. E nel 2018, nel volume Ula Apocalisse, edito da Prufruk Spa, dove erano comparsi anche testi di Roberto Battisti e Marco Malvestio, Francesco Brancati aveva dato un anticipo di questo volume in una sezione che si chiamava L'Inesploso. E Matteo, so che questo libro ti è piaciuto particolarmente, quindi volevo subito cominciare a chiederti perché e qual è la cosa che ti è piaciuta di più.
Sì, sì, La Sede della Gioia mi ha gasato abbastanza. Io tendenzialmente in queste situazioni qua sto a rischio sproloquio, per cui...
Non solo in queste situazioni qua.
No, in generale, però adesso diciamo serve della disciplina. Per cui ho cercato di raccogliere le idee e le impressioni in questa maniera qua. Appunto, dicevo, la raccolta a me è piaciuta molto. La cosa che penso mi abbia un colpito di più complessivamente sia stato cioè percepire un po' che tipo di sensibilità c'è dietro la scrittura, perché è qualcosa che esce fuori, secondo me, in maniera abbastanza prepotente. E mi sembra che c'è una spinta primaria abbastanza forte che sta dietro questa scrittura, e che
Sì.
io, diciamo, riassumerei così: c'è un disagio sicuramente molto forte, ed è il disagio che esiste dalla, diciamo, consapevolezza. Cioè, o meglio, più che dalla consapevolezza, proprio dalla sensazione fisica quasi, che la propria vita sia fondamentalmente spaccata su tre piani diversi: il piano del corpo, il piano della vita individuale e relazionale, diciamo, che si svolge con altre persone, e poi il piano della grande storia.
Sì.
Quello che secondo me proviene, cioè, e questa raccolta emana in maniera abbastanza prepotente, è che il singolo individuo vive contemporaneamente queste tre esistenze, cioè l'esistenza del corpo, l'esistenza delle relazioni con gli altri e l'esistenza della grande storia. Però questi tre piani hanno delle logiche completamente diverse, che sono inconciliabili, e quindi questo causa delle frizioni continue, delle spaccature continue, e appunto un disagio diffuso che è dato dal fatto che non si è mai interi fondamentalmente. Questa cosa qua mi è piaciuta tanto, perché ovviamente è qualcosa che secondo me è sottilmente presente in tutti i testi, in qualcuno più esplicitamente, in qualcuno meno esplicitamente. Io volevo leggere due passaggi semplicemente per, cioè, che alla fine sono quelli che mi hanno un po' fatto accendere la lampadina, però so, due tra i tanti. Uno è quello dai nomi.
Anche quello è piaciuto molto anche a me, i nomi.
Sì, che è un testo diviso in tre parti, molto bello in generale, ma la terza parte è quella che è piaciuta di più, e
Sì.
infatti questo.
Sì.
Dai, è giù che sei d'accordo, sì, bello questa.
Per una
Sì, per
volta.
una volta, dai, che siamo
Non
d'accordo.
è noi di Broggi. Quella è un'altra puntata.
Infatti. E comunque, appunto, la parte che leggo è i nomi, tre, cioè la terza parte dei nomi. Non leggo tutta la poesia, diciamo, leggo solo la parte che mi interessa, e che è questa qui, dove si dice: quando sale, osserva due uomini parlare mentre indossano un camice, e realizza di colpo che la pioggia e la storia sono un altro ordine di grandezza che non lo riguarda. L'altro pezzo è da Piazza dell'Anfiteatro, che è anche un testo molto bello. Mi prendo magari un pochino più di spazio, vi leggo qualche verso in più, leggo comunque solo un estratto, non tutto il testo. E però qui si dice: tutto è bagnato da una luce che è realtà e che insieme non può esistere davvero. Il caldo, l'acqua che evapora, i discorsi sull'ultimo libro di Houellebecq come strategia per arrivare a parlare della fine delle relazioni, non esistono in rapporto a questo piano dell'esperienza e neppure in nessun altro. E tra l'altro, qualche verso dopo si dice: un altro calore è quello dei corpi dei maiali, che a causa dell'influenza suina sono sepolti vivi nelle fosse comuni in qualche zona della Cina. Ecco, sicuramente questa qua è la cosa che a me ha colpito di più, per un motivo in principio banale, cioè perché è qualcosa che ho riconosciuto subito come
Sì,
anche
ci
mio.
sta. Infatti, no,
E sì, scusa, giù.
no, è una cosa che anche fa parte anche un po' della tua scrittura, secondo me. Però questo sì.
Sì, un pochino sì, ma poi in generale mi sembra qualcosa che appunto, quando c'è una certa sensibilità anche per la propria posizione, diciamo, dentro i grandi eventi, eccetera, eccetera, cioè quella sensazione di spaesamento, secondo me, è un po' inevitabile, e appunto questa raccolta qui la emana in maniera potente. E mi sembra tra l'altro che questa, appunto, questa divisione su tre piani, diciamo, dell'io, E questi appunto tre piani inconciliabili. Poi in realtà sia qualcosa che struttura la raccolta anche in profondità, nel senso che i temi principali che insomma chi legge la raccolta incontrerà sono la malattia, ci sono tante sezioni, cioè tante sequenze in ospedale, appunto anche alcune questioni di riaccensione della memoria in momenti in cui, cioè legata ad oggetti, qualcosa, cioè in momenti in cui appare un oggetto e.
Intermittenze.
Sì, esattamente, c'è sempre però qualcosa che passa molto attraverso il corpo. Poi contemporaneamente c'è una serie di testi, ma anche appunto di sequenze in generale, in cui i problemi si fanno più, tra virgolette, un livello di astrazione un po' più alto rispetto a quelli materiali, corporali, e riguardano soprattutto l'etica, o comunque come ci si relaziona con gli altri. E poi su un piano ancora più alto, appunto, si intravedono dei movimenti della grande storia, in questo caso la febbre suina, alcuni riferimenti alle guerre dei Balcani. Ci sono appunto cioè questi ma anche in generale. Il problema politico, cioè il problema sia per un poeta, secondo me, di scrivere poesia politica, sia in generale per un autore della nostra generazione, cioè nato tra gli anni 80 e gli anni 90, e questa è una cosa che io apprezzo molto, cioè sia il problema di, cioè porsi, cioè di porsi il problema di, che rapporto abbiamo noi con la politica, perché alla fine, cioè per la nostra generazione la politica è stata sempre un po' un vuoto, al massimo una sitcom, diciamo.
È vero.
E quindi affrontare questo problema in maniera di petto, secondo me è una cosa coraggiosa.
Anche porsi il problema, scusami se ti interrompo Matte, anche porsi il problema di come porselo, e questo porta un po' anche alla questione del linguaggio.
Certo, perché ovviamente cioè, risposte novecentesche non sono più possibili, diciamo, alla politica, per cui trovare delle forme nuove è importante. E sì, quindi appunto la cosa che mi è piaciuta tanto è che questo personaggio, questa personalità e questa sensibilità che esce fuori dalla raccolta è un po', cioè deve far convivere varie identità dentro di sé, quella di essere corpo, quella di essere sul piano relazionale figlio. Fidanzato, amico, cliente in alcuni casi, e contemporaneamente quella di essere un uomo occidentale che è nato in Italia, che vive nel XXI secolo, in un periodo in cui si era detto che la storia era finita e si sta riattivando, invece qualcosa torna in movimento. Ecco, queste tre identità qui, mi sembra che, cioè, non lo so, è qualcosa che mi ha colpito molto, cioè è detto bene, è detto su un piano giusto, perché non è, questo discorso che vi faccio non è mai esposto esplicitamente, però si sente, cioè si sente, è qualcosa che permea un po' la raccolta. Ecco, vabbè, mi sono trattenuto, dai, diciamo, sono stato semi bravo. E tu, Jules, invece che ci dici, che ne hai tratto?
Ma guarda Matte, io lo sai che appunto ho un po' il pallino dell'analisi, della conversazione e più in generale del problema della comunicazione umana. E in effetti questo libro mi ha colpito proprio per questo principalmente. Cioè c'è un concetto, uno tra i più importanti, che è quello di, no, di cortesia conversazionale, che è tutto quel complesso di strategie, di comportamenti, di norme, no? A cui i parlanti si attengono per poter comunicare tra di loro in modo funzionale, cioè senza fraintendersi nella realtà di tutti i giorni. E in particolare mi erano venute in mente le quattro massime conversazionali di Grice, no? Che formano il principio di cooperazione. Forse anche in modo molto veloce potrebbe anche essere interessante riprenderle molto velocemente, cioè sono la massima della quantità, per cui i parlanti devono dare un contributo informativo tanto quanto richiesto, cioè non devono dire più o meno di quanto è chiesto loro. La massima della qualità, cioè dire cose che non credono false e per cui hanno prove. no? La massima della relazione, appunto, per cui si tratta di fornire contributi pertinenti, non come si dice, no? Che non c'entrano niente, come il cavolo a merenda. E infine la massima del modo, cioè per cui bisogna evitare l'oscurità dell'espressione, l'ambiguità, essere brevi, essere ordinati, eccetera, eccetera. Tutte queste cose mi sono venute in mente perché in realtà quello che fa Francesco Brancati nell'assedio della gioia è violarle sistematicamente, cioè violare sistematicamente tutte le massime, i principi di cooperazione, cioè non è un linguaggio cooperativo. E non è un linguaggio facile, questo è un libro difficile, è un libro che appunto non si lascia leggere senza attenzione e senza anche un grande sforzo. Cioè, il fatto appunto che mi è piaciuto molto in generale questo complicare la comunicazione, cioè non facilitarla, ma complicarla, cioè mi ricorda anche un po', cioè non si tratta di un gusto gratuito per il difficile o per lo sperimentale, ma proprio il rapporto a quel disagio di cui parlavi benissimo anche se pochi minuti fa, cioè quel disagio che muove tutta la lingua del libro e che mi fa venire in mente per certi aspetti, poi dimmi che cosa ne pensi, anche il cannocchiale rovesciato del fanciullino pascoliano, no? Per cui la puntualità e il nitore lessicale servono a un certo punto per far scattare una dimensione che è volutamente visionaria e allucinata. Magari a questo punto anch'io volevo leggere giusto giusto un piccolo estratto, e tra l'altro un estratto in prosa, un testo in prosa, cioè un testo che non va a capo, che mi è piaciuto tanto, prima di tutto perché in questo pezzettino Brancati si rifà alla spiaggia di Sereni, cioè il testo, la poesia conclusiva degli strumenti umani, che è una delle mie poesie preferite in assoluto, e quindi anche per questo mi andava di leggere questo. Poi vabbè, ci sarebbe anche il rapporto sulla tradizione, per cui magari possiamo rimandare a una seconda puntata su Brancati se ci sarà modo. E poi appunto perché secondo me rende un po' bene questa logica coraggiosamente, fintamente ingenua che viene raccolta all'improvviso da una parola difficilissima e su cui mi sono esercitata a pronunciarla prima di leggere questo testo per tutta la mattina. Va bene, lo leggo e taglio corto. Tutti muoiono e lui è terrorizzato dai versi dove il poeta dice che i morti parleranno. Li sogna la notte, ma si vergogna a dirlo a lei, si vergogna a parlare della morte e a dire che quello che lo terrorizza è il sospetto che anche i suoi morti un giorno potrebbero parlare. Pensa che, come tutti, è sovrastato da un'idea banale e che per questo deve sforzarsi di trattenere. Pensa pure che è stupido sognare dei versi e per di più restarne impauriti. Ma sognare dei versi che spaventano è pur sempre meglio di sognare delle persone che spaventano, come, per esempio, i teschi che fanno capolino sporgendosi dalla terra bagnata di Srebrenica. Ecco, questo Srebrenica finale, no? Che è proprio questa immagine dei teschi dopo questa sequenza allucinata, che è proprio quanto, cioè per me quanto di più depistante, c'è cioè proprio questa ingenuità unita a una cattiveria stilistica, mi verrebbe da dire così.
Il Rime Sparse, il podcast, è un progetto a cura di Claudia Crocco, Giulia Martini, Francesca Santucci, Matteo Tasca, in collaborazione con Industria Letteratura e Nova Radio Firenze. La sigla di apertura è tratta dai Detective Selvaggi di Roberto Bolagno ed è realizzata da Francesca Del Zoppo, che sono io. Le grafiche sono a cura di Martina Santurri.